La mia hit, J-Ax con Max Pezzali, 12:29. Ben ritrovati al Time Magazine su Radio Time. Siamo collegati al telefono con il direttore di Blog Sicilia, Manlio Viola. Buongiorno Manlio.
Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, ci sono novità, stavo vedendo un po', che avevamo sentito noi nell'arco della mattinata alcuni esponenti del Consiglio Comunale, alcuni hanno deciso di non parlare, soprattutto di maggioranza, ma questo terremoto giudiziario, come giustamente sottolineate sulla pagina Blog Sicilia, vede adesso un certo movimento e l'opposizione pare che possa scendere in campo, proprio riunione di urgenza. Hai qualche dettaglio in più? C'è stato qualche ulteriore sviluppo nelle indagini? Che cosa ci puoi dire, Manlio?
Nelle indagini gli sviluppi di cui parliamo in queste ore in realtà sono soltanto legati alla lettura che stiamo facendo dell'ordinanza, perché ci sono quasi 700 pagine di ordinanza con la quale il GIP ha deciso gli arresti domiciliari per le 7 persone coinvolte in questa operazione. Ricordiamo, ci sono 2 consiglieri comunali di responsabili di commissione della maggioranza, 2 dirigenti del comune, 2 imprenditori e poi c'è un professionista esterno che sono stati accusati tutti di questa corruzione per una lottizzazione che si doveva essere fatta su terreni di riconversione ex industriale, esatto. Perché mi interrogo con il piano regolatore, questo semplicemente per ricordare il contesto. Adesso, come giustamente dicevi tu, l'opposizione scende finalmente in campo, anche se con un po' di ritardo, onestamente, sarà anche perché l'operazione è stata di sabato, forse erano un po' distratti la fine settimana, però adesso chiede una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per verificare questa situazione. Abbiamo una vicenda nella quale c'è grande confusione sul rimpasto della giunta, ecco. Perché doveva entrare in giunta fra gli altri anche, doveva tornare in giunta anche Emilio Arcuri, fratellissimo di Luca Orlando, vice sindaco storico proprio di Orlando, e lo stesso sindaco dopo l'operazione ha fatto una conferenza stampa per dire non mi fermo, non c'è motivo, ma adesso Arcuri ha fatto un passo indietro. Ecco. E dunque questo rimpasto non si sa se si fa o se non si fa, visto che viene a mancare l'elemento che era il cardine di questo rimpasto, diciamola così. Ecco. Fondamentalmente Orlando voleva esattamente fare questo rimpasto per tornare a mettere in giunta Arcuri e aprire anche un po' a un giovanissimo, ma questa operazione è probabile che non si faccia più, anche se Orlando non è più intervenuto dopo il passo indietro di Arcuri, pur ringraziando Arcuri del passo indietro non ha più detto se questo rimpasto lo farà o meno.
Ah, quindi potrebbero saltare anche gli altri due, cioè Sergio Marino e il giovane Petralia?
Sì, è probabile che venga congelato tutta l'operazione. O c'è un'altra ipotesi che circola, che è quella che l'ingresso sia riservato solo a Marino. Questo però è tutto da vedere cosa succederà.
Questo è interessante perché tra le voci della politica serva, io ho sentito voci di corridoio, quindi le teniamo così, non hanno un valore, però sono quelle cosette pulci nell'orecchio, che quello che sarebbe stato, che potrebbe essere il nuovo assessore Petralia, che abbiamo avuto modo di conoscere, insomma intervistare qua al Time Magazine, figlio peraltro dell'ex procuratore, no, del procuratore adesso che sia Reggio Calabria, Petralia, in realtà sia una sorta di, non si capisce, qualcuno dice ma queste connessioni con i tribunali, con i magistrati sono strane, legate alle Luca Orlando, diciamo sono voci, quindi valgono il fatto che si possa tornare indietro dopo un'azione di un tribunale mi fa pensare che forse qualcuno, diciamo, si sta rivoltando contro, che ne dici tu? Così
quello che stavo per dirvi è proprio questo, che le voci di corridoio dicono che ci sarebbe un ripensamento lungo questa strada, ma non è chiaro se il ripensamento sia dalla parte del sindaco o da parte del neo assessore nominato, eccetera. Questo non è chiaro, ma stiamo parlando, come giustamente hai detto tu, e lo ribadisco, solo di voci di corridoio, che non trovo nessuna conferma ufficiale, ma la politica purtroppo è fatta spessissimo di voci di corridoio che anticipano gli eventi o che comunque raccontano in maniera a volte corretta, a volte meno corretta, a volte un po' parziale.
Ma sempre parlando di voci, quindi sottolineiamo, non c'è nessuna fondatezza, ma lo chiedo, magari tu sei informato, perché mi viene in mente un'altra cosa che ho sentito nelle ultime ore, dopo che c'è stata l'espressione del TAR, no? Sul ricorso della ZTL, che uno dei giudici del TAR sia in qualche maniera imparentata con un membro della amministrazione, credo il segretario generale del comune di Palermo, che è una cosa, ne sai niente.
Se andiamo a cercare queste parentele, ne troviamo tutte quelle che vogliamo. C'è stata una polemica.
No, però dovendo giudicare qualcosa che ha a che fare col comune di Palermo, se il presidente o il giudice è legato a un membro dell'amministrazione, mi pare che ci potrebbe essere un conflitto nel caso fosse così.
Ci potrebbe essere un conflitto, assolutamente sì, ma appena qualche giorno fa abbiamo assistito a un altro genere di polemica con il presidente della regione, per esempio, che si lamentava del fatto che nel collegio della Corte dei Conti ci fosse un giudice che era un ex assessore comunale proprio di Orlando. Siamo su quel confine dove è difficile entrare. Certo. Io voglio pensare, e sottolineo, voglio pensare che un giudice in quanto tale si pronunci scevro da condizionamenti sulle sue idee.
Per carità.
Ma voglio pensare.
Abbiamo visto che può anche non accadere, diciamo, la Saguto insegna con tutto quello che sta succedendo, per cui sempre uomini sono.
Il sistema Siracusa più ancora della Saguto, se mi permettete, esatto. Perché là ci sono state cose inenarrabili che sono una vergogna. Prima di tutto dovrebbero essere gli stessi giudici a prendersela con chi si è comportato così fra di loro, perché è una vergogna infinita. Ma ripeto, voglio
pensare che sia così. Senti, invece volevo parlare di una notizia positiva, ne avete parlato anche voi su Blog Sicilia. Nonostante l'esternazione infelice, lo citavi prima, del presidente della regione Musumeci, insomma questo weekend Palermo, Mondello soprattutto, era assolutamente fuori attenzione coronavirus, che è pieno di turisti da tutte le parti, ci arrivano fotografie anche da parte, salutiamo gli amici che ci ascoltano dall'ombelico del mondo, pieno zeppo di turisti, quindi c'è qualcuno che si sta muovendo, anche gli addetti diciamo al turismo stanno facendo un po' di informazione, un po' più stanno nel dire qua siamo abbastanza tranquilli, che dici tu?
Sì, è assolutamente così, erano pieni non solo la piena Mondello, ma dobbiamo dire che erano pieni anche i musei, che ieri era la giornata dei musei aperti gratis,
esatto.
Ed erano pieni anche i musei, e questo è un segnale più che positivo, anche se purtroppo, e dobbiamo dirlo, c'è una grande confusione anche sui dati del contagio, enorme confusione, non si sa più quanti sono i casi, perché addirittura a livello centrale il commissario straordinario per l'emergenza, Borrelli, che è il capo della protezione civile, dice che in Sicilia sono 9.
Ecco.
La regione dice che in Sicilia sono 7, però fino a un momento prima aveva detto che erano 4.
Ecco, infatti. E adesso
si scopre che sono altri 3.
C'è stato l'intervento di Razza, dell'assessore Razza, che ha dovuto correggere i dati.
E ha corretto i dati, ma nel correggere i dati ce ne ha rivelati altri 3 che non conoscevamo.
Ecco.
Che questa è un'altra cosa che un po' così ci lascia perplessi. Di questi 3, in realtà di questi 3 non ci sono i controesami dello Spallanzani ancora, 2 sono inviati, un altro è partito oggi.
Okay.
Ma degli altri 4 ne abbiamo saputo prima che arrivassero i controesami dello Spallanzani, quando il tampone è stato positivo.
Certo.
Perché non dircelo dunque? Diciamo che c'è un poco di gestione approssimativa sui dati. Questo sicuramente, chi ha sbagliato? Roma, Palermo, non lo sappiamo, non lo sapremo probabilmente mai, ma c'è un poco di gestione approssimativa. E questo non ci lascia tranquilli. Ma detto questo, bisogna dire che siano 7 o siano 9, sono davvero pochi, e non è nessuno di questi casi è endemico, nessuno di questi casi riguarda siciliani residenti, abitanti,
il che
è abbastanza confortante per un verso, perché significa che non c'è un focolaio in Sicilia, sono soltanto casi di importazione.
Ecco qua,
e i casi di importazione sono fisiologicamente inevitabili un po' dappertutto, perché siamo in un mondo globalizzato, abbiamo un focolaio e mezzo passatemi il termine, in Italia, per cui dico è abbastanza possibile, abbastanza semplice, ordinario, ce ne siamo un po' dappertutto. Ma conforta anche il fatto che, ad esempio, che le autorità sanitarie olandesi, per fare un esempio, hanno dato indicazioni ai loro cittadini sul viaggio in Italia e hanno detto zona rossa da non andare, zona gialla andare solo se necessario, tutto il resto andate senza problemi.
Ecco.
Quindi noi siamo in zona verde per le autorità olandesi.
Esatto. Quindi
voglio dire, questo conforta sul fronte del turismo, e lo dimostrano i dati, le cose che stanno succedendo. Purtroppo però ancora ci sono delle prenotazioni disdette.
Perché abbiamo parlato con Federalberghi proprio lo scorso venerdì e si è calcolato, diciamo, nel giro di qualche settimana circa 2 milioni di euro già persi, con il 70% almeno di annullamenti. Quindi questa speriamo che si possa riprendere invece il piglio, che sarebbe opportuno. Questa è la verità.
Infatti, questo sarebbe necessario, oltre che opportuno.
Grazie Maglio Viola, come sempre, per la tua disponibilità, e approfondite su blog Sicilia.it. Ciao Maglio.
Grazie a voi.